alla difficoltà del prendere alloggio, vedrete, seguirà l'esperienza a teatro, il significato dell'esperienza teatrale, di chi ami il teatro e di quell'individuo che contempla se stesso con gli occhi della fantasia. Possibile mai che neanche il comico si prestasse a una ripresa? Nulla diventa una ripresa, neanche la casa in cui abitava serbava un non so che di inquietante, perché rappresentava una ripresa sbagliata. Il mio pensiero era sterile, la mia funesta fantasia trasformava continuamente, come per incanto, in un piacere di tantalo il ricordo dei pensieri che con tanta ricchezza mi si offrivano alla mente per la prima volta, e questa mala erba del ricordo soffocava ogni pensiero sul nascere. Io tengo molto al caffè, forse il caffè era buono come la prima volta, è molto probabile, ma a me non piaceva. Dunque, neanche il caffè, neanche la trattoria, neanche il ritorno a teatro. Dove la ripresa sarà possibile? E continua a ripetersi la impossibilità della ripresa. E questo accade per giorni, si ripete per giorni. Ero così stizzito, dice, ero così stizzito della ripresa che decisi di ripartire. La mia scoperta non era significativa, ma strana. Avevo scoperto che la ripresa non è possibile, e meno ero a più riprese convinto. A casa mia potevo contare quasi con certezza che avrei trovato tutto accomodato alla ripresa, tutte le abitudini da ritrovare. Eppure deve ammettere in fondo che la ripresa non poteva esistere e che la mia prima concezione della vita aveva trionfato. Quale vergogna provavo ora al pensiero di essere stato così franco e sicuro con quel giovane poeta, innamorato, e di ritrovarmi poi al punto suo. Mi pareva quasi di essere lui. Mi pareva che le mie solenni parole di allora, e non vorrei a nessun prezzo ripeterle, non fossero che un sogno dal quale mi destavo, per lasciare ora che la vita si riprendesse tutto, spietatamente, perfidamente, senza mai darci una ripresa. Non è forse così? Più si va avanti negli anni, più ingannevole si mostra la vita, più maniere si trovano per cavarsela, peggio vanno le cose, e più crudele si fa il nostro soffrire. Più si va avanti negli anni, più si capisce della vita. Eppure, tanto più competenti si diventa, tanto più si è scontenti. Chi ha approfondito la questione mi dà ragione. Non è mai concesso a un uomo di essere assolutamente in tutti i modi immaginabili contento, dunque appagato, completamente soddisfatto. Questa perfetta contentezza sfugge, questo appagamento perfetto, questa armonia, mancano. Come cadere allora negli abissi? Come non cadere allora negli abissi della disperazione? Ma ogni pensiero che si affacciava alla sua mente, a un certo punto è come se avesse subito una trasfigurazione. Kierkegaard trova un simbolo, mentre lì si arrovella sul fatto che anche quando pare di essere contenti, in realtà l'appagamento svanisce in un attimo. Ma d'emblée ecco un simbolo. Un simbolo per noi desueto, il corno del postiglione, è quel divertente strumento che stava sulle carrozze, una sorta di clacson, ante litteram. È il mio strumento, dice Kierkegaard, per molte ragioni, e soprattutto perché non si è mai sicuri di trarne il medesimo suono due volte. Era stato quello l'errore del viaggio a Berlino. Il voler riavere esattamente ciò che era già stato. Senza quella premessa non ci sarebbe stata quella delusione. La possibilità del corno è infinita e chi dà fiato al corno, con tutta la sua arte, non si renderà mai colpevole di una ripresa. Non la può neanche cercare. Chi invece di rispondere a un amico gli porge il corno del postiglione perché se ne serva a piacere, non dice niente, ma spiega tutto. Lode al corno del postiglione, è il mio simbolo. Come gli antichi asceti tenevano sul tavolo un teschio, la cui contemplazione era la loro filosofia della vita, così io voglio sul mio tavolo il corno del postiglione che mi ricordi il senso della vita. Fare un viaggio per scoprire il senso della vita mi pare inutile, non c'è bisogno di alzarsi dalla sedia per scoprire che la ripresa non c'è, non è dato volgersi indietro. La vita non ci viene mai restituita. E questa è la prima parte dell'opera. Inizia la seconda parte, che ha invece per titolo, per l'appunto, la ripresa. Passò un certo tempo. Un tempo che passa in un ordine monotono. E per quanto sia persuaso che non esiste ripresa, resta indiscutibilmente vero che nella immobilità assoluta, ricordate il pensiero degli eleati, quando si sia attutito ogni spirito di osservazione si può giungere a una monotonia che ha il potere di assopirci meglio che le distrazioni più capricciose. Dice di sé che se fosse vissuto ai tempi di Pompeo e di Ercolano, gli archeologi avrebbero trovato il corpo di lui che camminava avanti e indietro in una stanza. Ma qualcosa interrompe quella monotonia. L'arrivo di una lettera dell'amico confidente. La vita è intrigante. Qualcosa era accaduto e attraverso quelle lettere egli compie passaggi differenti. Di sé l'amico dice che si era avvicinato alla ragazza, si era convinto che quell'amore non potesse diventare realtà nella realtà, si era convinto che egli sarebbe potuto essere felice senza di lei, specialmente dopo che aveva deciso di rompere. Ma ecco, scrive Kierkegaard, che non può dimenticare di averle fatto torto, se si può dire che sia far male rompere qualcosa che è rotto. Quella ragazza ha un significato enorme ed egli non potrà mai dimenticarla. Ma significa molto non di per sé, bensì soltanto in relazione a lui. Lei segna il confine stesso del suo essere, ma non si può dire che questa sia una relazione erotica. Parlando da un punto di vista religioso, si potrebbe dire che Dio sembra voglia servirsi di lei per prendere lui, e la ragazza non è più vera di quelle mosche finte che si attaccano all'amo per pescare. Quanto dunque alla immaginazione che prosegue al tormenti della colpa dell'amico che torna a presentarglieli, Kierkegaard non può che osservare che il problema sul quale si è arenato non è né più né meno che il problema della ripresa. Quanto alla filosofia moderna, essa non compie alcun movimento, si occupa soltanto di superamenti, di Aufhebungen, di nuovo il rimando a Hegel, e se mai tenta un movimento è sempre nell'ambito della immanenza, mentre la ripresa è e rimane una trascendenza. Ed è di nuovo questo che ci interessa, questa possibilità di trasformazione, questa possibilità di diventare altro divenendo se stesso. Sorride Kierkegaard, lui che era convinto di non poter fare altro che il giro intorno a se stesso, di non poter andare al di là di sé, di non poter trovare il punto archimedico. E per lo più si stupisce, già che quel giovane poeta corre da lui che è solo un pensatore privato, non è neanche un professor publicus ordinarius, non è titolare di alcuna cattedra, ma presso di lui, come presso Giobbe, l'amico cerca conforto, cerca consiglio. Da qui in poi inizia la parte più significativa, il passaggio da sé a sé, questa fenomenologia amorosa che contempla di nuovo dei passaggi, si aspira alla liberazione, si guarda alla figura di Giobbe che biblicamente aveva tutto perso ma al quale era stato poi tutto reso e ancora di più, e di nuovo si ragiona di amore, di stadi dell'esistenza e della possibilità di diventare se stessi. In questo caso il giovane innamorato voleva essere poeta, quella era la sua vera indole, la sua vera inclinazione. Vi saranno molte prove da affrontare e queste vengono raccontate in una serie di lettere, lettere inviate e indirizzate a questo silenzioso confidente. Lettere che iniziano d'autunno e finiranno al termine della primavera, con un giubilo di vittoria. Io sono di nuovo me stesso. Questo mio io, che nessuno avrebbe voluto raccogliere, è di nuovo in mio possesso. Ecco la ripresa. Comprendo tutto e la vita non mi è mai apparsa così bella. Vetta della felicità. Viva il volo del pensiero, viva chi rischia la vita nel servizio dell'idea. Viva il pericolo della lotta, la solenne felicità della vittoria, la danza nel vortice dell'infinito. Viva l'ondata che mi trascina nel fondo degli abissi, viva l'ondata che mi lancia alle stelle. C'è questa esaltazione di chi, dopo tanti tentativi, tanta sofferenza, non più tentativi empirici, estrinseci, come quelli narrati all'inizio, ma tentativi inevitabili, quelli che fanno parte della esistenza e che non possono essere evitati. Ecco allora che qui, e non vi racconto i passaggi come non si racconta la trama intera di un film per non togliervi il gusto della lettura, vi segnalo soltanto l'ultimo tema significativo sul quale sostare dal punto di vista concettuale, ed è il tema della eccezione. L'eccezione, dice Kierkegaard, irrompe nell'universale attraverso una lotta durissima per arrogarsi il diritto di esistere. Ed è l'ultima lettera che è indirizzata al vero lettore di questo libro. Dunque ciascuno è chiamato in causa e l'espediente letterario È straordinario da parte di Kierkegaard. Mio caro lettore, dice, perdona se io parlo in tutta confidenza con te, ma noi siamo unter uns, siamo tra noi. Tu non rappresenti per me una pluralità, ma un solo individuo per cui siamo soli, tu e io. Ed ecco che questo essere inter nos permette di concentrare l'attenzione al tema della eccezione, quale è sempre la singola persona. Nella dualità della confidenza, questa intimità necessaria a dire di sé, a indagare se stessi, uscendo dalla universalità neutra che non viene in aiuto, per arrivare a questa eccezione che riesce a salvare anche il rapporto con l'universale mentre agisce su se stessa. L'eccezione spiega infatti al contempo l'universale e se stesso. L'eccezione giustificata si trova riconciliata con l'universale, non si può procedere all'inverso. Ora è spiegando l'eccezione che possiamo arrivare alla norma, ma è sempre l'eccezionalità del singolo che ha la meglio, che ha ragione anche sulle norme, è la singolarità dell'individuo da proteggere. L'eccezione pensa anche con impegno e con la stessa passione anche l'universale. Dunque c'è un nuovo ordine di precedenza. Un poeta, scrive Kierkegaard, rappresenta una tale eccezione e rappresenta il ponte che conduce alle vere e proprie eccezioni. Le eccezioni religiose, ricorderete che cos'è per Kierkegaard lo stadio religioso? Non la scelta di una credenza, ma il coraggio di essere capaci di scelte in proprio, in solitudine, fuori dalla cerchia del proprio gruppo, fuori dall'ordinamento sociale di appartenenza. Quest'anima, che ha una risonanza religiosa, è quell'anima, quella scoperta di ciò che smuove in se stessi la possibilità, lancia il ponte affinché la realtà vissuta diventi ripresa. Ripresa come seconda potenza della coscienza.